Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone a questa prima puntata di Effetto Cinema. Non è naturalmente la prima volta che ci ritroviamo insieme per parlare di cinema, ma questa nostra rubrica in onda appunto il sabato mattina alle 10.30 ci accompagnerà a partire proprio da oggi. Il film che ho scelto per cominciare appunto questo nostro cammino insieme, questa nostra passeggiata insieme, è un film di Alain René, che è stato presentato allo scorso Festival del Cinema di Venezia con grandissimo successo, perché gli è stato assegnato, come ricorderete, il Leone d'Argento per la migliore regia. Sto parlando di Cuori. In verità 124 ipotesi erano state prese come alternative, appunto erano state prese in considerazione come alternative da Alain René per il titolo di questo suo ultimo film, perché il titolo della commedia di Alan Ayckbourn, da cui il film è tratto, che era Private Fears in Public Places, cioè paure private in luogo pubblico, non lo convinceva del tutto, soprattutto per quelle diciamo sfocature di significato che sono comunque inevitabili una volta che un titolo viene tradotto in un'altra lingua, appunto nel francese. Il titolo dell'adattamento francese della commedia, invece, di Reed, che era Petite Peur Partagée, cioè Piccole Paure Condivise, anche questo lo lasciava abbastanza freddo, e alla fine ha prevalso, come un po' poi nello stile cinematografico a cui René ci ha abituati, la semplicità allusiva e metaforica del titolo, appunto Cuori, Cœur, che viene tradotto letteralmente appunto anche in italiano. Questo perché, ha dichiarato il regista, finché il cuore batte noi viviamo, e proprio in quelle pulsazioni, in quell'intreccio di muscolo e di sangue c'è il flusso della nostra esistenza, passioni e contraddizioni. Un film dunque che illustra, che mostra queste passioni e contraddizioni affidate da René ad un gruppo d'attori perfettamente collaudato già in altri film, per esempio Encore nella chanson o Smoking, No Smoking. Sto parlando cioè di Sabine Asma, Pierre Arditi, André Dussolier, Lambert Wilson, che sono stati interpreti di diverse pellicole appunto di René, a cui ha affiancato per questa occasione anche la giovane angelica Isabelle Carré e l'intensa, bravissima veramente Laura Morante. Insieme questo gruppo d'attori, questo gruppo di sei attori, sembrano veramente le voci perfettamente intonate, amalgamate, di un coro che è impegnato in un film, come è nello stile di René, sempre di grande semplicità e di grande eleganza, di apparente leggerezza nei toni, ma invece profondità poi di intenti, e di quella atmosfera indefinibile, così particolare, che appunto appartiene ai film di René, ma che è perfettamente riconoscibile, che per chi appunto conosce la sua filmografia è immediatamente percepibile. Dunque Cuori, così come la commedia di Ayckbourn, appunto Piccole paure in luogo pubblico, è un film sulla solitudine, ma è anche un film sul desiderio della felicità, cioè tutti i personaggi non si rassegnano alla solitudine di cui sono preda, ma invece agiscono, tentano, si industriano di ottenere una vita migliore, non sono appunto inerti e rassegnati, combattono le piccole guerre d'ogni giorno, accettano le piccole sfide d'ogni giorno. René lo fa dire proprio ad uno dei suoi personaggi, Charlotte, interpretato da Sabine Asma. Il film poi invece, rispetto al testo teatrale, si interroga invece più sottilmente, più profondamente, sul rapporto dell'uomo con la fede, che René non esaurisce negli estremi, così come fa invece un po' il testo di Ayckbourn, non esaurisce negli estremi della scelta tra il bigottismo o l'ateismo, e che invece lascia come un grande interrogativo appunto su, in fondo, su chi abbia ragione, no? tra questi personaggi che scelgono appunto l'uno o l'altro estremo, o se invece la risposta non sia proprio in questa ricerca, in questa ricerca. Certo, lui non è che dia delle risposte, René non dà risposte, però lascia in piedi la domanda e la lascia in piedi serissima anche nello scherzo, anche nei momenti più grotteschi del film. D'altronde questo lasciare un po' nella domanda, nel sospeso, nel dubbio, è una cosa che appartiene molto a René, che infatti lascia appunto nel territorio misterioso del dubbio, del non detto, molte domande che sembrano essenziali nella trama, cioè perché Dan, il personaggio interpretato da Lambert Wilson, è stato espulso dall'esercito. Lui ad un certo punto del film comincia a spiegarlo, promette che un giorno lo confiderà a Isabel Carré, appunto a Gael, la donna che ha incontrato, però poi in fondo non lo dice, non arriva appunto a spiegarlo. Quanto a Charlotte, è veramente ignara del contenuto delle videocassette che presta, forse con troppa generosità, sia al suo collega André Dussolier sia nel finale del film a Pierre Arditi. E poi appunto gli sguardi ambigui dell'Azema quando rimane da sola in qualche modo suggeriscono forse una sua consapevolezza rispetto appunto al contenuto delle videocassette, ma in fondo non spiegano. O ancora Lionel, cioè il personaggio interpretato da Pierre Arditi, il barista dell'hotel in cui appunto si svolge la maggioranza della vicenda di Dan, appunto del personaggio di Lambert Wilson, quello espulso dall'esercito. Quale lutto porta con sé? Qual è il segreto che nasconde? Ci sono delle tracce che lasciano intuire, degli spiragli che ogni tanto si aprono appunto su questo passato che sembra troppo doloroso per lui da ricordare, che nel colloquio bellissimo tra appunto Lionel e Charlotte... Charlotte che si presta come badante per il padre malato appunto di Lionel, in quel colloquio che loro hanno in un momento di riposo in cui il padre sta dormendo, lui appunto l'attore fantastico Pierre Arditi ha la grandezza di lasciar intravedere ma appunto di non rivelare fino in fondo. O ancora, altra domanda che potrebbe sembrare essenziale nel corso della trama: che cosa ha portato Thierry e Gael, cioè André Dussolier e Isabel Carré, a vivere insieme, fratello e sorella, a vivere insieme? O cosa ha portato Dan all'alcolismo? Che cosa ha fatto morire l'amore di Nicole, il personaggio interpretato da Laura Morante? Sono tutti interrogativi, quindi, vi dicevo, che restano senza risposta, come d'altronde succede nella vita, cioè negli incontri che facciamo, in quelle zone buie, no? che rimangono in ogni conoscenza, per quanto profonda questa possa essere. Nel film si ha la sensazione che i personaggi siano molto diversi tra di loro, molto caratterizzati e persino si potrebbe dire estremi in quegli aspetti un po' più comici, quelli che appunto ci invitano al sorriso, che ci portano al divertimento. Poi invece si ha la sensazione, man mano che il film procede, ci si accorge in qualche modo che tutti somigliano a qualcuno, per quanto siano appunto così diversi, così distanti tra di loro, ma tutti sembrano somigliare a qualcuno e forse quel qualcuno siamo noi. Cioè forse in ciascuno di noi convivono proprio quelle paure, forse tutti noi condividiamo, ecco per riprendere il titolo dell'adattamento francese, Petite Peur Partagée, cioè piccole paure condivise, tutti noi forse condividiamo proprio quelle piccole paure. Per tutto il film nevica, questo è stato l'indicazione diciamo registica più importante, decisiva, significativa, che Laura Morante ha dichiarato di aver ricevuto da Alain René, che l'ha convinta appunto a fare il film proprio dicendole questo: nevicherà per tutto il film. E nevica appunto sul film, nevica sui personaggi, ma non nevica solo all'esterno, non nevica soltanto quando i personaggi lasciano appunto il calore dell'ufficio, della casa per raggiungere un altro luogo. La neve serve un po' da cesura per le scene, tra le tante scene appunto che vede i personaggi insieme, ma persiste poi sulle spalle dei protagonisti anche quando sono all'interno di una stanza o di un ufficio. Nevica persino all'interno di una stanza, in una delle scene più surreali ovviamente del film, ma anche una delle più toccanti, cioè al momento di quel colloquio di cui vi parlavo un attimo fa tra Lionel e Charlotte, cioè tra Pierre Arditi e Sabine Azema. E ad un certo punto le mani si congiungono, e però nevica su quelle mani, quasi misurasse la temperatura dei cuori. Quelle mani che si congiungono è un contatto umano, sì, ma che non può sfociare in nulla e che appunto mantiene con quella freddezza la temperatura di quei cuori, per riprendere il titolo appunto del film italiano. Questa poesia un po' surreale del film appare sin dall'inizio. perché proprio l'introduzione appunto al film è una sorta di intuizione di Parigi, cioè la cima della Tour Eiffel che è circondata da questo biancore di nebbia e di neve, e poi un movimento di macchina vertiginoso dall'alto, tra l'altro un movimento di macchina che, se vedete il film, ritornerà inquietante nel corso appunto della pellicola, quasi a svelare un'altra dimensione, un altro punto di vista, un altro sguardo sulle vicende umane, uno sguardo appunto verticale contro invece la piattezza orizzontale delle nostre abitudini, della banalità della vita, quasi appunto dell'incapacità poi di destreggiarsi all'interno della vita. Vi dicevo, questo movimento di macchina dall'alto, vertiginoso, scende dalla cima della Tour Eiffel, appunto, come vi dicevo, ad inquadrare invece un isolato del quartiere di Bercy. E poi, improvviso, lo stacco sul primissimo piano delle labbra di Nicole, appunto di Laura Morante, che pronuncia le prime battute del dialogo. E proprio queste prime battute del dialogo tra Laura Morante e André Dussolier sono accompagnate da questa inquadratura ravvicinatissima che immediatamente suggerisce un'idea di intimità e di soffocamento insieme, e svela questa prima situazione del dramma e del film, naturalmente, cioè che Nicole visita un appartamento con l'agente immobiliare. Lei sta cercando un appartamento di 3 stanze per sé e per il suo compagno, cioè Dan, appunto, il personaggio interpretato da Lambert Wilson. Cerca però un appartamento di 3 stanze, la metafora cioè di un rapporto nel quale l'altro sta cercando uno spazio che sia soltanto per sé. Ovviamente è nel rapporto che quest'uomo, non soltanto nell'appartamento, ma è nel rapporto che sta cercando uno spazio che non sia invaso anche appunto dalla presenza della sua compagna. Però l'appartamento che stanno visitando all'inizio del film è composto in realtà da 2 sole grandi stanze, una delle quali è stata divisa in maniera assolutamente assurda, assolutamente surreale, in 2, rompendo quasi la circolarità della volta e dividendo addirittura una delle finestre in 2, come il personaggio della Morante sottolinea: se 2 persone dormono appunto da una e dall'altra parte di quel divisorio, di quella parete divisoria, possono soltanto o soffocare insieme o congelare insieme. Anche questo appunto metafora d'un rapporto che ormai non funziona. D'altronde queste divisioni, queste separazioni sono presenti in tutto quanto il film. C'è una parete di vetro che separa nell'ufficio dell'agente immobiliare appunto André Dussolier da Sabine Azéma. Ancora nel bar dell'albergo c'è una tenda di vetro che separa appunto il personaggio interpretato da Pierre Arditi, Lionel, dai clienti del bar. E ancora nella casa di Nicole un tramezzo all'ingresso di ferro battuto che separa i 2 personaggi al momento della loro separazione. Quello che René suggeriva come interpretazione, come chiave di lettura del film, è quella di una sorta di effetto domino, cioè i personaggi tra di loro non si conoscono tutti, però l'azione di uno di loro, l'azione anche casuale di uno di loro, finisce con l'avere una ripercussione nella vita degli altri. Per esempio, appunto, per seguire ancora questa storia d'amore tra Nicole e Dan, quando Laura Morante decide di chiudere questo rapporto e quindi di lasciare libero paradossalmente Dan di cominciare una nuova storia, lui intanto ha incontrato Gael, cioè il personaggio interpretato da Isabelle Carré, sceglie il momento sbagliato per andare a dirglielo, per andare appunto a lasciarlo libero, perché lo raggiunge proprio nel bar dove lui ha appuntamento con l'altra arriva, li vede parlare insieme, ovviamente non comprende, travisa il significato di quell'incontro e quindi probabilmente non si ritroveranno mai più. A Gael tra l'altro è affidato anche un ruolo assolutamente emblematico. Lei risponde a degli annunci, no? Per sfuggire a questa solitudine sta cercando l'anima gemella disperatamente, la cerca in questo luogo misterioso appunto degli annunci sui giornali, e porta come segno di riconoscimento un fiore rosso che porta puntato sul cappotto, nascosto dal bavero del suo cappotto. E quel fiore rosso che lei scopre appunto una volta che raggiunge il bar ha quasi il segno di una ferita sanguinante che lei porta appunto nel cuore. È un cuore palpitante e sanguinante alla ricerca di un contatto, alla ricerca d'un possibile avvicinamento, d'un contatto umano. Il film si chiude sulla solitudine, tutte queste situazioni a 3, una volta che appunto si sottraggono 2 dei dei protagonisti, quello che resta è appunto un'unica solitudine che accomuna un po' tutti quanti i personaggi del film, che nel finale vengono isolati, tra l'altro anche visivamente, da un cono di luce che appunto li separa e li chiude in questa loro ineluttabile solitudine. Per chi avesse un particolare interesse a scoprire anche tutta la filmografia di René e tutto quanto il suo meraviglioso lavoro, tutto il suo contributo all'arte cinematografica, vi segnalo inoltre che proprio questa sera, oggi 13 gennaio, fino a domenica prossima, domenica 21 gennaio, all'Accademia di Francia di Roma, Villa Medici, si propone una retrospettiva appunto dedicata ad Alain René. Si comincia da oggi, già da questo pomeriggio, in realtà dalle 18, con alcuni cortometraggi che a partire dal 1946 René diresse, alcuni dedicati a grandi artisti della pittura, appunto Van Gogh o Paul Gauguin, e questa sera invece alle 20 in onda il suo primo film, è quello che rappresentò appunto un successo, il suo successo internazionale del 1959, cioè Hiroshima Mon Amour, un film con Emmanuel Rivat e con Bernard Fresson, tratto da una sceneggiatura di Marguerite Duras. Due personaggi, appunto quello della Rivat e quello di questo dottore giapponese, che si ritrovano ad Hiroshima. Lei porta con sé tutto l'orrore dell'occupazione nazista, lui porta con sé, tra l'altro, del collaborazionismo, lui porta con sé tutto l'orrore di Hiroshima, appunto. Si ritrovano in questo luogo, in questo non luogo, si potrebbe dire, in questa notte in cui camminano insieme, ed è possibile forse tra loro un perdono e un contatto umano. Il tema della solitudine, dell'impossibilità dei rapporti è molto presente appunto nel cinema di René. E poi si continua, vi dicevo, stasera Hiroshima Mon Amour, ma si continua domani con l'anno scorso a Marienbad, e poi L'amour à mort, Muriel, Il tempo d'un ritorno lunedì, La guerra è finita martedì, e un po' appunto tutta la filmografia, La vita è un romanzo, Melò, che appunto René ha fornito al cinema. Adesso ascoltiamo una canzone che parla appunto di solitudine. È una canzone che era stata incisa negli anni 60 da Dalida, e che in qualche modo può essere un commento proprio a questo film Cuori. Noi l'ascoltiamo nell'interpretazione di Firmin Richard.
Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul.
Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro effetto cinema. Prima di chiudere volevo ricordare la figura, questa volta non di un grande regista come è naturalmente Alain René, ma invece di un grandissimo produttore scomparso pochi giorni fa. Sto parlando naturalmente di Carlo Ponti, che come sapete è morto il 10 gennaio scorso, aveva toccato il suo 94esimo anno d'età. È morto nella clinica di Ginevra, dove sua moglie Sophia Loren aveva messo al mondo il loro primo figlio, che appunto si chiamava Carlo Junior. Carlo Ponti è stato un grandissimo produttore, vi dicevo, all'inizio della sua carriera tra l'altro cominciata, lui raccontava un po' per caso, fondamentalmente raccontava perché aveva conosciuto da ragazzino Alida Valli e quindi forse perduto appunto nella trasparenza di quegli occhi nel momento in cui gli era stato poi richiesto più avanti negli anni di fornire dei capitali per la produzione di Piccolo Mondo Antico, di cui la Valli era appunto protagonista, per la regia di Soldati, aveva investito appunto del denaro in questo film. Il successo del film era stato tale, diceva lui, che non aveva mai più abbandonato il cinema. Insieme con Dino De Laurentiis aveva fondato una casa di produzione che aveva prodotto alcuni dei film più importanti. Intanto insieme a De Laurentiis appunto si era occupato soprattutto di registi esordienti come Germi, Monicelli, Zampa, Comencini, Steno. E appunto negli anni 50 con Dino De Laurentiis aveva prodotto alcuni grandi capolavori come Europa 51 di Roberto Rossellini, L'oro di Napoli di De Sica, La strada di Fellini, Guerra e pace di Vidor. A metà degli anni 50 la coppia Ponti-De Laurentiis si divise per una divergenza di interessi ad un certo punto appunto della loro carriera, ma l'uno e l'altro continuarono naturalmente una carriera straordinaria di produttori e ancora appunto Carlo Ponti ha prodotto insieme ai titoli che citavo prima altri grandissimi capolavori come La Ciociara ancora con sua moglie Sofia Loren per la regia di De Sica, Il disprezzo di Godard con Brigitte Bardot e ancora sempre con Sofia Loren Ieri, Oggi e Domani e Matrimonio all'Italiana sempre per la regia di De Sica, La donna scimmia di Ferreri, Il dottor Givago di David Lean, Blow Up e Zabriskie Point di Antonioni fino a Una giornata particolare di Ettore Scola, quindi tanti grandissimi titoli che varrebbe forse la pena anche di rivedere, molti di questi titoli appunto che ho nominato sono disponibili sul mercato dell'home video. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per ricordare Carlo Ponti, ha detto: scompare con Carlo Ponti uno dei maggiori rappresentanti dell'imprenditoria cinematografica italiana e internazionale, un uomo sensibile, coraggioso e innovativo, come ha mostrato la sua lunga e brillante carriera. I funerali di Carlo Ponti si svolgeranno in forma strettamente privata a Magenta, in provincia di Milano, dove era nato nel 1912, nella cappella privata della famiglia. Alla notizia, appunto, alla notizia della morte di Carlo Ponti, Dino De Laurentiis, il suo socio degli anni 50, ha dichiarato: è stato un grande produttore, una grande persona, è ora un grande dolore. Ed è un grande dolore un po' per tutto il mondo del cinema e anche tutti coloro che amano il cinema, perché va via con lui il rappresentante di una stagione cinematografica che veramente ha fatto grande il cinema italiano, che ha fatto internazionale, possiamo dirlo, il cinema italiano, come provano alcune delle pellicole che ho citato prima e che forse vale ancora la pena di rivedere. Con questo io vi lascio e vi do appuntamento naturalmente a sabato prossimo alle 10.30, sempre per Effetto Cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.